inside.
E benvenuti alla quinta puntata del favoloso programma che vi tiene compagnia il giovedì sera alle 18, Weird Inside. Ciao da Nico.
Ciao da Fra.
Ecco, siamo qui 9 maggio, siamo contentissimi perché ormai siamo in piena primavera. Il testosterone è a palla, esplosioni di colori, finalmente il sole si può vedere in questa magnifica città. Perciò,
dai, lo so che vuoi dire ragazze con le gambe scoperte, dai, no, dillo, va bene.
Dai, è bastato dire testosterone a palla, no?
Lo so, però devi essere più esplicito.
Ah, va bene. Quindi siamo tutti contentissimi e benvenuti ai nostri fedelissimi ascoltatori a questo punto. Allora,
mi raccomando, oggi non farmi fare cose strane perché il mixer dà i numeri, quindi...
Beh, è primavera anche per il mixer, insomma.
Lo so, ho capito, ha visto una mixerina forse in giro.
Può essere. Allora, prima di tutto ricordiamo i contatti. Allora,
è il mio momento.
Allora, i contatti li dice Fra.
Va bene. Allora, scriveteci numerosissimi alla nostra mail che è weirdinsideoq@gmail.com. Però se volete essere più diretti ci trovate su Facebook, dove potete solo lasciare commenti positivi perché tutti i commenti negativi verranno cancellati.
Non è vero, non è vero.
Va bene, non è vero. Sulla nostra pagina www.facebook.com/weirdinside. Ma ricordate che se volete ascoltare i nostri podcast, perché magari non siete sicuri del proverbio e volete risentirlo, potete sempre andare sulla pagina di ondequadre.polito.it, alla voce podcast, sotto la lettera W, dove trovate la nostra mitica trasmissione Weird Inside.
Sei perfetto, non so più.
Sì.
Sei al di là dello specchio, ma ti vorrei abbracciare.
Lo so, dai, adesso metto la canzone e poi chiudo la porta a chiave.
Va benissimo. Allora, quindi buon ascolto, partiamo con gli M83 Midnight City. We'll be right back. Ed ecco, abbiamo sentito gli M83, che tra l'altro hanno fatto le colonne sonore del film Oblivion, del regista Kosinski, che aveva fatto anche Tron Legacy, che aveva scelto i Daft Punk per Tron Legacy e per Oblivion, che è uscito, mi sembra, a fine aprile, nelle sale, e sono stati scelti loro per le musiche.
Dunque, sei a pacchine, sai.
Lo so, te l'ho già spiegato. Comunque, partiamo col nostro decalogo. Chi nella vita non ha mai detto questa frase? Se vincessi il Superenalotto, cosa farei con tutti quei soldi?
Lo dice sempre mio padre, solo che mia mamma dice è difficile se non giochi.
Beh, in effetti, statisticamente mi sembra molto molto improbabile.
La saggezza delle donne.
Infatti, non si smentiscono mai. Comunque, oggi parleremo di 10 vincitori delle lotterie che sono riusciti a sperperare il loro patrimonio e morire, o comunque continuare la loro vita in miseria. Comunque, tornando alla vita di prima. Al numero 10 c'è Kelly Rogers. Nel 2003 Kelly aveva 16 anni, viveva coi genitori adottivi e faceva la commessa in Inghilterra, guadagnando circa 4 sterline l'ora, fino a quando non comprò un biglietto della lotteria nazionale che le portò in tasca qualcosa come 2 milioni di sterline. Ma nonostante le intenzioni di continuare a tenere uno stile di vita comune, iniziò a spendere i soldi per case, macchine, 2 operazioni chirurgiche. Pensate, tra l'altro, che dovete anche pagare un autista, perché chiaramente a 16 anni non aveva la patente. Inoltre iniziò a spendere moltissimi soldi per vari regali per tutti i suoi fidanzatini, per tutti i nuovi fidanzatini. Ma la cosa che la portò a rovinarsi fu la cocaina. Infatti si stima che abbia speso circa 300.000 sterline per la droga. Col botto.
Esatto.
Dopo che la fama l'abbandonò nel 2012 ad aprile, si è scoperto che Kelly è riuscita a malapena a tenersi 40.000 sterline, che è fidanzata, è incinta di 2 bambini e che continua a fare la cameriera. Una sua dichiarazione, tra l'altro, tra virgolette, per la prima volta mi sento come se avessi tutto quello che mi serve. Pensate.
Cioè, dopo aver perso migliaia e migliaia, come si dice.
Sì. E vabbè, ha tutto quello che le serve. Nono posto, Michael Carroll. Nel 2002 Carroll vinse circa 10 milioni di sterline con la lotteria nazionale del Regno Unito. Entro il 2012 però l'ex netturbino è riuscito a spenderli tutti in maniera incredibile. Ad esempio ha acquistato e poi rivenduto un palazzo. Ha organizzato feste costosissime per gli amici e spendeva circa 3.000 sterline al giorno per la cocaina. Oltre alla casa di lusso, ovviamente, comprava anche auto lussuose, con le quali girava sulla pista che fece costruire attorno alla sua proprietà. Tra l'altro spesso le distruggeva e le abbandonava lì dove erano. Direi che è proprio un genio.
Vorrei dirne una, ma se proprio aveva questa passione per la cocaina da spendere 3.000 sterline al giorno, ma perché al posto di investire in palazzi e auto non metteva su un business di cocaina?
Beh, perché forse se avesse avuto tutto quel cervello, diciamo, non avrebbe sperperato tutti questi.
Giustamente.
Giustamente.
Come darti torto?
Tra l'altro, chiaramente, altre spese folli furono alcolici, prostitute e gioielli costosissimi.
Bazinga!
Chi non l'avrebbe fatto a questo punto? Io ti sfido a non spenderli.
Ma sui gioielli, magari no, però sul resto sono d'accordo.
Bravo. Tra l'altro, al signor Carroll piaceva uscire per i bar di Norfolk e tornare ubriachissimo a casa, distruggendo tutto quello che gli impedisse di arrivare chiaramente a casa sua. E alla fine però dovette vendere il palazzo. E in più venne arrestato dalla polizia perché uscì da un locale di alimentari senza pagare panini e bibite. Spese circa 17 sterline, che gli costarono però 138 sterline in spese processuali. Lui afferma: ho iniziato a pensare solo a 3 cose, droga, sesso e gioielli. Non rock and roll, droga, sesso e gioielli. E dopo la sua caduta. E tra l'altro una frase abbastanza utile, diciamo.
Significativa.
Sì, significativa, a farci capire come la pensa.
Sentiamo.
Il pusher che mi ha venduto tutta la roba adesso avrà più soldi di quelli che ho vinto io alla lotteria. Tornando alla domanda che mi hai fatto tu. Ottavo posto, William Post. Fin da piccolo la vita del signor Post non è stata facile. A 8 anni perse la madre e il padre lo mandò in un orfanotrofio. Da lì in poi divenne un lavoratore onesto e fece più di un lavoro per sbarcare il lunario, fino a che nel 1998, con meno di $3, vinse la lotteria della Pennsylvania, portandosi a casa 17 milioni di dollari. Sì, 17 milioni di dollari. la ruota finalmente iniziava a girare, ma non del tutto. Infatti, una volta che si sparse la voce della sua vincita, la padrona di casa, che era una sorta di compagna per William Post, richiese un terzo della vincita, parlando di una promessa avvenuta tra i due, dopo che lei chiaramente era andata a comprare i biglietti. Il fratello, pur di incassare la vincita, assunse un killer per ammazzarlo, ma chiaramente solo dopo Post avrebbe sistemato lui e i suoi altri fratelli. A complicare il tutto, poi, William fece scelte azzardate su come spendere i soldi, tipo comprare un aereo che non poteva volare.
Sai, tutti vorrebbero un aereo in giardino.
O acquistare un intero palazzo che è stato rivenduto solo per ripagare i prezzi di costruzione. C'è proprio una mente acutissima. Ha anche speso gli ultimi 3 milioni in 2 case, moto, 3 auto, una barca a vela e un camion. Alle spalle ha avuto 7 matrimoni. Alla fine ha anche affermato: ero molto più felice quando ero povero. Per di più, Post, inebriato dal potere, minacciò un collezionista d'arte puntandogli contro una pistola e venne accusato e condannato per aggressione. Ha continuato a vivere senza un soldo, ma solo con i $450 di pensione, fino alla morte nel 2006, a 66 anni. E adesso lanciamo la seconda canzone, Florence, con remix di Calvin Harris, Spectrum. Ed eccoci qua, torniamo al nostro decalogo. Siamo alla al posto?
7, lo dico io, 7.
Vai, è il campo libero.
Sappi, è il mio numero preferito, sappilo.
Ah, sì?
Esatto. Ma oggi, lo dovevi sapere, lo sapevi?
No.
Adesso lo sai,
sì,
ricordatelo.
Sì. Ok, 7.
Ok, 7. 7. Numero biblico, diverse cose. Poi magari dopo ti dico.
3 più 4,
esatto.
Trinità.
2 più 5.
Più i punti cardinali.
Sì, 6 più 1, 7 meno 0. Ok. Jack Whittaker. qui non parliamo di saper gestire i soldi, caro mio Nico.
E di che parliamo allora?
Cioè... Ma è una cosa boh, cioè non saprei come dire. Adesso te lo dico, la sfiga.
Oh mio Dio.
Esatto, ovvero, aspetta che devo anche guardare il timer perché altrimenti, oh perfetto, l'ho visto. Ok, la sfiga, ovvero la sciagura che spesso colpisce chi è fortunato al gioco.
Madonna.
Tu giochi?
Poco.
Allora stai attento alla sfiga.
Beh, io non gioco.
Non gioco.
Giochi, quindi o non devo giochi? Stare attento alla fortuna.
Esatto, vabbè. quando ti colpisce comincia a giocare, mi raccomando.
Ok.
Ok. Quando il Jack Whittaker nel 2002 vinse 315 milioni di dollari in America grazie al Powerball, era già ricco. Perché era il direttore di una compagnia che aveva costruito le condotte dell'acqua e delle fognature del West Virginia. Quindi il signor Whittaker aveva già riempito di beni sia la moglie che la nipotina, insomma tutti quelli che aveva intorno.
Volevo vedere.
Cioè, insomma, lui era lo zio preferito di tutta la famiglia. Il nonno preferito, oddio, non so quanti parenti avessi, però era il preferito. Se fosse stato un mio parente sarebbe stato il mio preferito.
Chissà perché.
Quello che distrusse Jack però fu la popolarità. Ovvero qualcosa di ingestibile per lui, che magari fino a quel momento era rimasto abbastanza nell'ombra. Infatti, poco dopo la riscossione della vincita, iniziò a ricevere continue richieste di soldi e inoltre venne reso pubblico che frequentava e dirigeva una strip club, giocava d'azzardo e beveva.
Insomma, non gli mancava niente.
Esatto, ovvero, cioè, non aveva più privacy. Fu per questo che la moglie lo lasciò e successivamente fu rapinato più di una volta, una al nightclub, circa 600.000 dollari, cioè andava in giro con pochi soldini, pochi spiccioli, e un'altra volta gli rubarono 100.000 dollari appoggiati nel sedile del passeggero della sua macchina. Sì, vabbè, cioè, caro mio Jack, ma non è solo sfiga,
ma
sei pure tu
non
che
sapeva
non ti...
dove metterli, cioè... non sapeva dove metterli.
Vabbè, ho capito, ma una mattonella, un...
315 cioè... milioni.
315 milioni, ma cioè...
Ma dove li metti?
Vabbè, dai, cioè, hai tante mattonelle in casa.
Sì.
Vabbè, dicevamo, ma questo è nulla rispetto a cosa accadde poco dopo, ovvero la sua amata nipote Brandy venne trovata morta. Il suo corpo fu trovato avvolto in un telo su un vecchio furgone. Era morta per overdose e poco dopo anche la figlia di Jack venne trovata senza vita, della serie fortunato al gioco Ucciditi.
Che sfiga.
Dai, adesso tocca a te, dai.
Tocca a me.
Dai.
Posto 6, Lisa Arkan.
Così io premo tutti i bottoncini e faccio i miei giochini.
Vai, vai. Nel 2004, Lisa Arkan era una madre single che viveva nel Massachusetts, fino a che non comprò un biglietto della lotteria e divenne milionaria. La prima cosa che fece fu organizzare una festa per lei e gli amici, spendendo moltissimo. Iniziò inoltre a spendere per vacanze, case e auto e iscrisse il figlio in una prestigiosissima scuola privata. Ma il sogno di Lisa era quello di aprire un ristorante nella sua città. E così fece, solo che l'affare andò malissimo e dopo 6 mesi il ristorante chiuse. Tra tutte le cose a cui pensò, di sicuro non c'era quella di mettersi da parte un bel gruzzoletto. Infatti lei disse, non ne valeva la pena. Inoltre scelse di pagare con un'unica rata la tassa sulla vincita, in cambio di 15.000 dollari all'anno. Ma questo la fece inserire in una fascia di imposte superiore, perciò con più tasse da pagare. Quindi a Lisa non resta altro che aspettare il pagamento annuale della sua vincita e comprare 600.000 biglietti per ogni lotteria. Magari, che ne so, viene ricolpita dalla botta.
Un'altra sfigata, dai, ho capito. Ma adesso sì, questa la dico sfiga. Io.
Vai, 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 vai.
Janet
vai.
Lee, tu correggimi le pronunce, visto che queste persone sono tutte tue amiche, saprai di sicuro come si pronunciano i loro nomi.
Va bene, dai, va bene.
Ok, quindi Janet Lee, che
ma
nel 93...
perfetto, tu non hai... Non sei perfetto.
Lo sapevo, grazie. Per saperlo, mi sto alitando sulle unghie e le sto sfregando sulla mano.
Per chi non può vedere,
non so se avete presente il
imbarazzante.
Gesto. Esatto. Nel 93, Janet vinse 18 milioni di dollari, una cifra iniqua. La 52enne sudcoreana diede molto in beneficenza. Anche se si trasferì in una casa da 1 milione di dollari a St. Louis, sembrava che volesse sempre aiutare gli altri. Donò infatti tanto all'Università di Washington e offrì i suoi soldi per le campagne politiche presidenziali di Clinton prima e di Al Gore poi. Insomma, aveva ben chiare le sue posizioni politiche.
Direi.
Ma mentre faceva tanta beneficenza, nascondeva un segreto finanziario. Ad esempio, la casa da 1 milione di dollari non la prese con i soldi della lotteria, ma tramite un mutuo. Inoltre prese macchine tramite leasing e chiese prestiti milionari in più banche. Giustamente,
mica
le banche sanno che sei ricco, ti concedono il prestito.
Ma lei, mi pare...
Poi tu sperperi tutto in beneficenza. Comunque, sì. Continuò così sino al 2001, quando presentò istanza di fallimento e vendette i diritti dei restanti pagamenti della vincita. Venne dichiarato un debito di circa 2,5 milioni di dollari.
Wow! Hai sbagliato una pronuncia.
A quale?
Dollari.
Capita.
Adesso la 4, Willie Hart. Willie e la sua famiglia vivono a Lansing, in Michigan, quando nel 1989 vinsero 3 milioni di dollari. Tutti pensarono che gli avrebbero cambiato la vita, ma non così drammaticamente. Dopo che ricevette il primo pagamento della sua vincita, circa 200.000 dollari, Hart era in procinto di divorziare e aveva perso addirittura la custodia dei figli. Spese gran parte della vincita in cocaina e altre droghe. Dopo un anno stop di droghe e alcol, litigò con la sua ragazza perché non trovavano più droga e quando le venne ritrovata morta con un buco in testa causato da un proiettile, tutte le accuse ricaddero su Willie e se fossero state confermate avrebbe lui trascorso il resto della sua vita in galera. Anche se non sappiamo effettivamente come è andata a finire, se sia stato condannato o meno, la cosa strana è che comunque avrebbe potuto ricevere ancora i pagamenti della vincita della lotteria stando in carcere. Quindi avrebbe potuto mettersi da parte un bel gruzzoletto.
I soldi, quindi sarebbe stato bene per tanti anni.
E adesso una canzone favolosa, gli Smith, The Charming Man. E siamo tornati con il mitico podio.
Siamo al podio.
Allora, numero 3, Amanda Clayton. Amanda è una ragazza madre senza lavoro che beneficiava dell'assegno di assistenza sociale del Michigan. Quando ha incassato $1 milione nel 2011, non avrebbe più avuto bisogno di continuare ad incassare l'assegno, ma continuò senza dire mai niente, sino a quando nel 2012, tramite una soffiata, una TV locale iniziò le ricerche ed effettivamente venne a galla che Amanda pagava i pasti nei ristoranti con la carta dell'assistenza sociale.
Applauso per Amanda.
Sì, sì. Tra l'altro dovevo salutare il pubblico presente. E non lo so.
Il pubblico ringrazia per i saluti.
Grazie pubblico presente in sala. E dicevamo, Amanda tra l'altro pagava appunto nei ristoranti con la carta dell'assistenza sociale. Intervistata rispose così:
perché?
Non ha detto perché, ha detto: okay, non vedo perché non dovrei accettare i soldi, ho bollette da pagare, uè, ho due case. Ha detto, cioè, ha due case. Anche lei, cioè, io insomma la capisco. Amanda Clayton venne trovata morta a causa di un'overdose. E vabbè, triste epilogo. Posizione numero 2, Alex Toth. Nel 1990 Toz ha vinto 13 milioni di dollari. La sua famiglia, una moglie e sei figli di precedenti relazioni, viveva con 25 dollari alla settimana. La sua vincita, tuttavia, li ha portati ad adottare uno stile di vita da celebrità. Dopo aver affermato più volte che il denaro non li avrebbe mai cambiati, Toz e la compagna passarono 3 mesi in un albergo da $1,000 a notte a Las Vegas, conducendo una vita da re, tra casinò, spettacoli, cene e regali costosissimi. Dopo solo 3 mesi, però, stanchi di tutto ciò, tornarono in Florida, dove comprarono una villa con un terreno di circa 4 ettari. In poco tempo, però, spuntarono i primi problemi legati ai soldi. La moglie accusò il figlio 19enne e la sua ragazza di aver ucciso il cane e di aver incendiato la macchina di Toz. La famiglia di Alex presentò istanza di fallimento per ben 2 volte e vennero condannati per false dichiarazioni fiscali. L'IRS dichiarò che i Toz avevano inoltre milioni di tasse non pagate e venne arrestato più volte per coltivazione illegale di marijuana e per aver emesso assegni a vuoto. Ormai senza più un dollaro, Toz continuò a vivere sino alla fine dei suoi giorni con il figlio e con la ragazza, gli stessi che accusò di avergli ucciso il cane. E adesso al numero 1, un grande, secondo me. Ci sta perché questo è un cuore nobile. Lou Heisenberg. Lou è un pensionato, infatti, che vive in Florida e scommette sempre sulle corse dei cani e passa il resto della giornata a casa sua, una casa mobile, quella con le ruote, con la sua mogliettina. Passa una vita tranquilla, comunissima, ma non sapete però che nel 1981 Heisenberg vinse alla lotteria. Sebbene lui trascorse la sua vita cambiando lampadine negli edifici per uffici, un venerdì 13 del novembre del 1981 vinse ben 5 milioni di dollari alla lotteria di New York, accettando un pagamento di $219,000 annui per 20 anni. È diventato famoso, ha recitato in alcuni spot, era ospite negli show televisivi, era diventato una star. Sì, era diventato una star. Ha sperperato però tutti i suoi soldi aiutando amici, ex mogli, 2 per l'esattezza, e ha aiutato tutti i suoi vecchi conoscenti. Nel 2001, quando ha ricevuto il suo ultimo assegno, era al verde.
Accidenti!
Ora vive solo con gli assegni della pensione, ma è contento di come conduce la sua vita e non ha rimpianti. Infatti, ha affermato: sono contento e rifarei le stesse scelte anche se accadesse ora.
Come una catapulta!
Ha dato i soldi?
Come una catapulta!
Come una catapulta, esatto. Però un cuore nobile. Io adesso lancerei la prossima canzone. Se avete gilet in pelle, spogliatevi, indossate solo quelli, scrivetevi qualcosa sul petto, stile memento. Fatevi crescere i capelli e usate una parrucca lunga, perché ci sono i The Darkness con Growing On Me.
Yeah.
Ed eccoci. Francesco è andato a pulirsi il petto perché si era scritto tutto nel petto nudo, stava ballando, ha sfondato tutta la regia. Adesso boh, non so se tornerà.
Oh, ma non lo dire!
Vai, vai a lavarti, va. Comunque, adesso parliamo di Weird News from All the World. Così mi ha detto Franci di chiamarlo, perché a lui piace annunciarlo in inglese, che fa figo. La prima notizia
perché
molto... Sei tornato, è tornato.
Sì, eccomi.
A posto?
Ti ho sentito, sappi.
Le scritte sono andate via?
Sì.
Va bene.
Cioè, oddio, qualcuno è rimasta, l'ho coperta, vabbè.
Vabbè. Comunque, senti questa, questa è pazzesca. L'Andalusia, la regione meridionale della Spagna, al confine col Portogallo.
Andalusia si dice.
Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo?
Va bene, hai ragione tu.
È piena di cittadine e di case, chiaramente tutte bianche, risplendenti alla luce del caldo sole mediterraneo. Tali erano le case anche a Juzgar, villaggio andaluso di soli 223 abitanti, fino a che nel 2011 alcuni produttori di Hollywood non proposero agli abitanti del piccolo comune di dipingere le loro case di blu per la prima del film I Puffi.
Perché?
Hollywood.
Cioè, perché? Nel senso, perché non si fanno il loro studio a Hollywood?
Ma senti. Nel dicembre dello stesso anno, la Sony Pictures si offre di ridipingere la città di bianco. Ma gli abitanti di Juzgar, però, avendo visto i vantaggi che potevano ottenere dal turismo, rifiutarono la proposta.
E non hai ancora visto niente.
Esatto, perché se tu adesso vai su internet e cerchi Juzgar Andalusia o Andalusia, va bene?
Va bene.
Perfetto. Vedi tutto, un villaggio blu. Villaggio tutto blu. È una figata, tra l'altro.
Vabbè, dopo vado su Google Maps.
Controlla.
Chissà se anche i tetti sono blu.
No, i tetti no, ho visto. No, i tetti no.
Hai visto?
Sì, sì.
Ma no, ma lo proponevamo come gioco. Ma andateci.
Ma che gioco è? Vabbè, andate a vedere, son blu. Va bene?
Va bene.
Fatti
il
finta.
Primo che ci manda le coordinate di okay. Guadagna due punti
due
nella
punti della classifica
colazione.
Ah, tra l'altro, il centralino sta impazzendo. Tutti che ci mandano soluzioni. Quindi tra poco vedremo i risultati. Senti quest'altra.
Ok.
L'Harvard Bridge, che collega Boston a Cambridge, è un ponte lungo esattamente 364 smoot più un orecchio.
Scusa, uno smoot.
Smoot, 364 smoot più un orecchio.
Vabbè, sapevo che gli americani hanno questo sistema di misura strano, non decimale, però lo smoot non lo conoscevo.
Smoot era una matricola di una confraternita, Lambda Chi Alpha, del celeberrimo MIT, che a seguito di una goliardata tipica delle associazioni studentesche dei college americani, è stato usato per misurare il ponte nel 1958.
Giusto, mi sembra giusto, guarda, perché sì. Non ci sono arrivato da solo?
Sì. A ricordare lo sforzo ingegneristico, tra l'altro, è stata posta una targa dal lato di Cambridge che illustra la storia e lungo il ponte sono presenti indicatori di ogni smoot. Pensa...
Ma perché? Cioè, io capisco che hanno fatto sta...
Ma sono le confraternite.
È una cagata pazzesca.
Ok,
no,
capisco che
no.
Hanno fatto questa... Però poi perché sta, cioè, poverino.
Ma sono le confraternite. Sono le confraternite.
Vabbè, ma adesso perché non andate a togliere gli smoot da...
Perché adesso quella è una misurazione ufficiale.
Ma povero
364 smoot più un orecchio.
Va bene, la prossima puntata telefoneremo al signor smoot per chiedergli come è andata la sua vita da quel momento in avanti.
Sì, chissà se è ancora vivo. Vabbè. Adesso sei appassionato di Star Wars.
Poco, devo dire. Mia camera ha solo 6 poster, tipo. Non c'è okay. Uno spazio bianco per appendere un quadretto.
Anche a me piace tantissimo. E ti do due notizie, una brutta e una bella. La brutta è che la Walt Disney ha chiuso la divisione di sviluppo dei videogame di LucasArts.
Perché sono dei grandissimi bastardi.
Dicendo di fatto addio a due progetti, Star Wars First Assault e Star Wars 1313. La chiusura porta il licenziamento di circa 150 persone e la Walt Disney dice di averlo fatto per trasformare LucasArts da divisione interna per lo sviluppo a un modello di concessione di licenze, minimizzando così i rischi per la società. Tra l'altro, J.J. Abrams curerà il settimo capitolo della saga.
Non mi piace J.J. Abrams, non è proprio uno dei miei preferiti. Infatti Lost, Fringe...
No, quasi niente. Immaginiamo, va? E invece quella bella è che a Brighton, nel Regno Unito, all'ultimo censimento ufficiale, il 2% dell'intera popolazione si è dichiarata professante la religione Jedi.
Cioè, il 2% sono... cioè, credono nella forza?
Sì.
Beh, è giusto.
Sì, vabbè. Quindi chissà che magari Luke Skywalker non peschi da Brighton.
Senti, visto che è una bella giornata,
dai,
è che la base mi è quasi finita, io direi di annunciare la prossima canzone.
Ok, la prossima canzone è degli U2. Siccome l'hai detto tu, una bellissima giornata, la sentite in sottofondo, Beautiful Day.
Traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Quest'oggi parliamo di un gruppo formatosi a Manchester nel 1991 che si è sciolto nel 2009. Ha fatto la storia del Britpop con ben 11 album e 8 singoli piazzati al numero 1 in Gran Bretagna e che ha venduto più di 70 milioni di dischi. Parliamo degli Oasis e dei fratelli Gallagher, in particolare di Noel. Nell'autunno del 1995 esce What's the Story Morning Glory e tutti i giornali scrivono ottime recensioni su Wonderwall e scrivono inoltre che quel pezzo è per la fidanzata, futura moglie e oggi ex moglie di Noel, Meg Matthew, ma è del tutto inventato. Infatti Noel aveva scritto il pezzo pensando ad un amico immaginario che veniva a salvarlo, ma ormai era troppo tardi per dirlo. Meg era entusiasta di ciò che lesse, la prese come una dichiarazione a sorpresa e Noel, vista la sua gioia, non disse mai la verità fino al loro divorzio. Infatti Meg riuscì a strappare un bel pacco di milioncini a Noel, che non disse nulla riguardo i soldi, ma colpì più nel profondo, si sfogò su ciò che per lui forse contava davvero, la musica. Infatti disse pubblicamente che Wonderwall non l'aveva composta assolutamente per Meg e disse ciò che avrebbe dovuto dire tempo prima, prendendosi così un'orgogliosa e pesante rivincita. Beh, d'altronde, non tutto si può comprare.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Welcome to Nerd Waves.
Ben ritrovati a Nerd Waves, la rubrica di World Inside che ci dà tutte le informazioni più strane del mondo dal punto di vista scientifico-tecnologico.
Vediamo cosa tiri fuori oggi, dai. Oggi sono...
Sei?
Curioso, come al solito.
Ok, va bene, allora comincio col farti una domanda. Tu ti senti felice?
Tantissimo.
Tantissimo?
Sempre, tutti i giorni.
Bene. Tutto il mondo lo saprà, perché da oggi scende in campo il favoloso edonometro, e spero di non aver saltato delle vocali, scambiandole con le altre alla Luca Giurato. L'edonometro è questo meraviglioso strumento che aiuta, cioè che misura la felicità nei vari paesi del mondo. Ma andiamo con calma e cominciamo con la frase effetto che abbiamo trovato sull'articolo di questa notizia. Felicità, tutti la vogliono, tutti la inseguono. Filosofi e pensatori di ogni tempo hanno cercato di spiegarla. Scienziati e studiosi hanno provato ad analizzarla al microscopio. Eh?
Eh sì. Io tra l'altro ho letto anche un articolo, lo sai?
Ah sì? Dimmi tutto.
Che prende in considerazione la quantità di testosterone, però era fatto soprattutto per i broker.
I broker?
Sì. Tipo, in base al ai livelli di testosterone, riuscivano a vedere se quel giorno avrebbe portato più profitti per loro o più perdite. E sono collegati a livello di testosterone, cioè un RO quasi simile.
Ah, beh, dai, faremo un parallelo e poi magari ne riparliamo.
Sì.
Ok. Oggi qualcuno riesce a misurarla, la felicità, sempre.
Torniamo alla.
E grazie alla tecnologia, almeno quest'ultimo passo è diventato realtà, ovvero la misura della felicità. Basta infatti consultare un sito per sapere quanto il mondo è felice, proprio come si controlla su internet il meteo o l'andamento del mercato finanziario.
È una cosa incredibile. Tra l'altro ho visto che riescono a verificare il livello di felicità. Adesso non è ancora in tempo reale, ci stanno lavorando. E i risultati sono aggiornati 24 ore su 24 e mi pare che riassumano praticamente tutti i tweet postati dagli abitanti in quella determinata zona geografica.
Quindi si rifanno un po' ai social network per determinare qual è lo stato d'animo generale della popolazione di una certa area geografica.
Esatto, e questo strumento sta avendo un fortissimo successo, tant'è che vogliono anche ampliare la ricerca non solo a Twitter ma anche ad altri social network per avere un controllo totale, generale, e avere anche una manipolazione in tempo reale dei dati.
Esatto, in pratica, come abbiamo già detto prima, misurando i social network non è come si può pensare, c'è uno strumento che ti entra nella testa e vede se effettivamente tu sei felice, ma va a misurare le pulsazioni della società, come hanno voluto definire gli scienziati dell'Università del Vermont che l'hanno messo a punto. Infatti, può tenere conto. Sì, dimmi.
Lo dicevo anche, serve anche magari a vedere la reazione della popolazione
a grandi eventi, sì. Cioè la reazione della massa. Certo, c'è da dire che comunque non tiene in conto l'idea e le opinioni di tutte quelle persone che magari posseggono un social network e che quindi magari fanno numero, ma non si esprimono sulle idee. Per esempio, mi capita spesso di utilizzare Facebook soltanto per leggere delle notizie senza postare cose nuove, perché magari non mi viene di scrivere dei post, in quel momento non mi sento di condividere qualcosa e quindi magari non può tenere in conto l'idea di tutti, però già è uno strumento ottimo per dare una misurazione.
Sì, è molto curioso, è molto interessante. Tra l'altro mi sa che controllerò il sito per vedere cosa succede a Torino, va?
Perché vuoi sapere cosa succede a Torino?
Ah, non lo so, così vediamo se combaciano con quello che sento io. Mi sembra intelligente, no?
Mi sembra giustissimo.
Mi sembra giustissimo.
Bene, io adesso direi di ascoltarci la canzone dei Cure che tu hai abilmente scelto nella miriade di canzoni del cervellone mondiale del download pirata.
Perché?
Scusa. Volevo dire.
Perché oggi è giovedì.
Ok.
Siamo felici. Mm-hmm. Domani sarà venerdì.
Saremo ancora più felici.
Esatto. Pensate alla canzone che ascolterete adesso e vi sveglierete ancora più felici. Perché partono i The Cure con Friday I'm in Love. bentornati. Prima dei saluti, adesso c'è la rubrica che sta facendo impazzire un po' tutti i nostri ascoltatori.
Ed è the most powerful rubrica in the world.
Mamma mia.
Non so come si dice rubrica.
Sì, sì, sì. The most powerful rubrica in the world è il Proveird della settimana. Questa settimana abbiamo sentito Pierre, un nostro amico dall'accento inconfondibile di Savone.
No, non si sente proprio che è di Savone.
Non si sente che è di Savone.
No, assolutamente.
Comunque, adesso lo ascoltiamo. E poi sentite voi se è il caso di mandare subito la mail. Questo è veramente tosto, eh. Tra l'altro è un nostalgico Pierre. Infatti, non so, adesso quando lo vedo penso che dovrò offrirgli qualcosa di bianco. Studente dell'Università di Torino, in questo caso, Pierfranco. Ciao Pier.
Buona a tutti, com'è?
Benissimo. Allora, tu, mi sembra dall'accento, tra l'altro, ci conosciamo, sei ligure, di dove sei?
Sono di Savona io. E sono qua a Torino adesso.
Savona.
Perfetto.
Allora Pier, non so se ci hai mai sentito, comunque questa è una rubrica dove gli studenti dell'università o del Politecnico possono sfogarsi, salutare qualcuno, raccontarci qualcosa di curioso. Quindi qualunque cosa ti viene in mente, se vuoi salutare qualcuno o sfogarti contro qualcuno, questo è il microfono, tieni, di quello che vuoi.
Allora, questo è un momento di te speciale, ma un particolare saluto alla mia compagnia di Savona, che un po' mi manca, niente da dire. Qua a Torino ci divertiamo, che alla fine c'è tanta bella gente, facciamo delle belle serate, niente da dire. È bella Torino, siamo sinceri. Qua allora, si ha praticamente quasi tutto. Manca un po' la focaccia, quello che vuoi, cioè.
Si va a parlare
di ti manca la casa, vuoi salutare insomma a casa tua.
È un pochettino mi manca. Certo, l'amore ha il suo fascino. Però un pezzo di focaccia, dove si trova? Qua si chiama pizza bianca. Cioè, è una bestemmia per me sta cosa.
Mi piace questo sfogo, mi piace. Allora Pier, adesso il nostro gioco comunque settimanale è quello del proverbio. Quindi adesso ci dirai un proverbio in dialetto, non dire la soluzione in italiano, perché il gioco sarà quello proprio di indovinarlo, ad a chi ci ascolta. Quindi Pier, ecco, Pier, fra Wired, Pier ci dirà il proverbio per questa settimana, eccolo.
L'ugelo de becufin, non pita né a sera né a mattin.
Grazie Pier. Questo è un grandissimo proverbio, io non l'ho capito, adesso spero che come spengo mi dirà sicuramente la soluzione perché non ci ho capito nulla. E quindi ciao Pier, ciao Wire, ciao Fra, alla prossima. Ciao Pier.
Ciao a tutti.
Beh, a essere sinceri, adesso che l'ho risentito, un'idea potrei anche avercela.
Va un po' meglio?
Sì, assolutamente. Assolutamente. Tra l'altro, volevo salutare Pier e soprattutto diremo che forse alla prossima puntata avremo ospite Gilles, perché è diventato un mito con la sua intervista. Sì, i 650 km a piedi gli sono valsi l'invito. Se l'è guadagnato. Allora, salutiamo tutti. La quinta puntata è finita, è volata, è finita. Speriamo di avervi tenuto compagnia con ottima musica.
Ma perché stiamo salutando adesso e non salutiamo come al solito sulla canzone?
Ah, vuoi mettere la canzone? Cioè, non ho capito, mettiamo come... Ti lascio fare, sei tu il regista, fai tu.
Ovvio, sono il regista, quindi adesso mettiamo la canzone che però ci annunci tu di Michael Jackson.
Sì, questa è una dedica, quindi è Michael Jackson, me l'hanno chiesta e devo metterla.
Allora a chi la dedichiamo?
La dedichiamo a chi ce l'ha chiesta, Smooth Criminal.
You were shut down, you were shut down. And you're walking, so and you're walking.
È il momento dei saluti, Nico. Ti ho visto un po' appisolato perché sai, l'ora tarda, eccetera, eccetera.
Sì, ho una fame, devo andare a cena.
Vai.
Allora, salutiamo tutti gli ascoltatori, in particolare Miki, che appunto ci aveva chiesto di mettere Michael Jackson. E okay, mi sono evitato tante di quelle mazzate, come si dice in provincia di...
Bravissimo.
Allora, salutiamo tutti, ricordiamo i contatti.
Sì.
Scriveteci alla mail.
Vai. Ma come?
Ma no, ma quella non è la mail.
Va bene.
Sono scarso. Allora, no, fammelo dire. Allora, mail. Basta, non ce la posso fare, ho sbagliato. Allora, il sito è www.ondequadre.it. Andate, ascoltate.
Puntopolito.it.
Io sono all'antica. Vabbè. Comunque, scrivete Onde Quadre su Google e lo trovate.
Bravissimo.
E andate nella sezione podcast o radio, programmi radio, Weird Inside con la W. Ci sono tutte le nostre puntate, ascoltatele in podcast. Se no, la mail è weirdinsideoq, come lettere OQ, @gmail.com. Altrimenti,
guarda che te l'hai scritta sulla mano, ti bastava leggere.
Ah, in effetti, me l'ho dimenticato, grazie. O altrimenti la pagina Facebook, che non vi dico www, tanto sapete, entrate su Facebook e andate, cercate nella barretta piccolina dove cercate le ragazze o i ragazzi che guardate solitamente, scrivete Weird Inside, esce la pagina, mettete mi piace e anche lì troverete le notizie che pubblicheremo, o i vincitori dei giochi del ProVeird e le puntate.
Benissimo, e da High Tech Nico è tutto. E ci rivediamo, ci riascoltiamo alla prossima puntata.
Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ragazze, ciao.